Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione a 300 all'ora. Chi vi parla è come sempre Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Podcast numero 95, lo stavamo dicendo, me lo ricordava Fede prima di iniziare la registrazione, ci stiamo avvicinando a grandissimi passi a quota 100, per usare un termine che in politica negli ultimi anni si è sentito spesso.
Poi manderemo in pensione.
Esatto, manderemo in pensione noi, ci manderanno tutti in pensione. Fede. E quindi insomma, vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa per il centesimo podcast, che si sta avvicinando veramente a grandi passi, perché qua si corre ogni tre giorni sostanzialmente, ogni settimana, quindi sapete bene che io e Federico ogni volta che sia in America che nel mondiale si gareggia vi raccontiamo attraverso P300.it il nostro Drop the Gate quello che è successo. Partiamo chiaramente Fede dagli Stati Uniti, abbiamo sempre dato priorità al Supercross e continuiamo a darla, anche perché si corre prima insomma del mondiale, sostanzialmente insomma la gara arriva prima di quella della domenica del mondiale di motocross. Si è corso a Indianapolis, è arrivato il quarto successo consecutivo di Tomac, sempre più lanciato verso il titolo, quando mancano 5 gare al termine della stagione. Podio completato da un Justin Barcia, che ha fatto il Justin Barcia, poi adesso arriveremo a capire il perché, e da Marvin Musquin in terza posizione con la KTM, mentre il rivale insomma principale, almeno in termini velocistici, di Tomac, Jason Anderson ha chiuso in sesta posizione, ma anche qua vi racconteremo il motivo se non avete già letto il resoconto fatto dalla gara, fatto da Federico Benedusi, per quanto riguarda la gara di Indy. Fede, partiamo da Tomac, cosa possiamo aggiungere? Ormai la sua sta diventando quasi una marcia trionfale in questa stagione.
Sì, ormai mancano 6 gare, il vantaggio ha superato i 50 punti, quindi è un traguardo ormai in vista, sempre escludendo problemi di sorta ovviamente. Ha corso un main event direi perfetto, interpretando bene tutte le situazioni, come lui stesso appunto ha voluto rimarcare. Non era un weekend, non era una gara facile. Poi dobbiamo parlare anche della pista, che
sì,
ha incontrato tanti favori, diciamo, tanti pareri positivi, per quanto mi riguarda no, invece.
Pista disegnata da un ragazzo, ricordiamo,
ragazzone, esatto, ragazzone, dai.
È un videogiocatore di Supercross, il gioco di Milestone, che tra l'altro trovate la mia recensione su P300, tra l'altro uscito settimana scorsa proprio in concomitanza con la gara di Indy, quindi insomma hanno messo fatto 2 piccioni con una fava, diciamo così, perché l'uscita del gioco era in contemporanea con la gara appunto di Indy, dove la pista era stata disegnata da un videogiocatore. Giustamente insomma Fede ha criticato un po' il layout, pista dove si girava veramente in 43 secondi, se non mi sbaglio, Fede.
Sì, sì,
e i doppiati in gara sono stati un fattore,
al di là del terreno molto soffice, che è un po' la caratteristica delle gare della costa est, questo bene o male lo sappiamo, che comunque ha avuto un suo fattore, perché quando si è arrivati ai main event la pista era praticamente inservibile, c'erano dei canali anche sulle whoops praticamente, poche volte ho visto una cosa del genere, una pista pressoché inguidabile negli ultimi minuti. Tra l'altro lo stesso Tomac negli ultimi minuti del main event alla 450 si è preso un rischio clamoroso,
tra l'altro nel rettilineo opposto praticamente l'arrivo, cioè nell'ultimo giro,
prendendo male un canale, stava per fare un volo, cioè una cosa incredibile. E al di là di quello, poi sì, effettivamente abbiamo visto un layout che ormai va troppo di moda, layout stretto, po' claustrofobico. In Formula 1 dicevano le piste Mickey Mouse, no? Tipo sì. Buenos Aires. Ecco, questa per il Supercross è una pista Mickey Mouse. Si è girato in 43-44 secondi. I main event dopo 5-6 giri sono diventati dei festival, dei doppiati. Abbiamo visto dei piloti arrivare a 3-4 giri di distacco, che sono una cosa, insomma, per me non accettabile, obiettivamente. I doppiati fanno parte del gioco, ma non devono essere un fattore preponderante.
Eh sì, perché poi presentano anche un rischio, sì, oltre che per il risultato, anche proprio per i piloti molto più veloci che arrivano, abbiamo e anche visto, per gli stessi piloti lenti.
Abbiamo visto dei duelli che praticamente, più che duelli per le prime posizioni, erano duelli per i doppiaggi. Alcuni piloti hanno dovuto fare uno slalom speciale praticamente tra piloti più lenti che erano dei birilli in pratica. Quindi abbiamo visto una componente troppo preponderante, cioè deve fare parte del gioco ma non deve essere il gioco stesso. E questo, insomma, secondo me, le piste del Supercross per il campionato che è, per il blasone che ha, devono essere fatte da chi sa, e i videogiocatori li lasciamo ai videogiochi, a costo di sembrare anche un po' troppo duro, ma effettivamente non, dobbiamo un po' distinguere la realtà dal videogioco, questa è una mia opinione. Tornando alla gara, Tomac ha interpretato molto bene la finale. Davanti a lui è successo, insomma, l'ennesimo episodio che ha coinvolto Justin Barcia, che obiettivamente non so cosa abbia visto, cioè per l'attacco che ha fatto a Anderson, io davvero non so che varco abbia visto, non so cosa gli sia venuto in mente. Barcia, questo qui, ne abbiamo parlato, lo abbiamo criticato già ad Anaheim 1, lo ricritichiamo ancora una volta qui, se non altro questa volta è stato multato e penalizzato in punti, però chiaramente ha tolto a Anderson una possibilità di vittoria che, insomma, secondo me cioè sarebbe arrivata al 100%. Anderson si era portato al comando, aveva un passo migliore, e senza questa sbragata di Barcia sarebbe arrivato tranquillamente al traguardo davanti. Ha perso tanti altri punti, come se il campionato non fosse già praticamente andato dopo quello che è successo tra Daytona e Detroit. Insomma, questo è. Barcia si è preso questa penalità che secondo me è un po' stretta, perché
molto stretta.
Gli episodi iniziano ad essere davvero tanti, tanti, tanti in questi anni. Bisognerebbe porgli un po' un freno. Cioè, lui si è scusato, ha detto che non vuole mai far cadere un avversario, per carità, però il suo modo di correre è questo qui. C'è poco da dire.
Un pilota il modo in cui si è scusato col braccio in alto dopo sì, il contatto è stato
sì, mentre Anderson stava a raccogliere la moto, dai. Esatto. Cioè, il suo modo di correre è questo qui, tu lo superi, se non hai preso un vantaggio, diciamo, di sicurezza alla curva dopo, lui ti punta e ti sdraia, fine. Il suo modo di correre è questo qui, sono 10 anni che è così, più di 10 anni, e nessuno gli ha mai posto davvero un freno. Lui quindi continuerà a correre così.
Sì, perché poi i 3 punti tolti in classifica sono veramente una sanzione irrisoria.
Finché, anche se è un po' brutto da dire, non troverà qualcuno che gli risponderà a modo, diciamo. Però intanto Anderson ha perso questi punti che non gli ridarà nessuno, ed è stato agganciato dallo stesso Barcia in classifica, che è una cosa che, insomma, obiettivamente è desolante, non saprei come definirlo.
Sì, perché l'Anderson che stiamo vedendo in questa stagione meriterebbe di essere molto più in scia a Tomac in campionato, ma non perché per demeriti di Tomac, anzi Tomac sta facendo una stagione incredibile, ma perché Anderson appunto sta correndo con una velocità clamorosa. È ovvio che vederlo a pari punti con Barcia in questo momento in campionato, seppur ti ricordi, Fede, abbiamo detto non meno di 2 settimane fa forse, o addirittura la settimana scorsa, che questa è una buona stagione di Barcia.
Sì, sì, però la settimana scorsa lo dicevamo.
Ecco, non però ovviamente a livello di quello che ci ha fatto vedere in maniera totalmente sorprendente Jason Anderson. perché tra i due a livello di velocità, poi lasciamo stare il discorso, concedetemi il termine, intelligenza, nel senso che intelligenza durante la gara, insomma, però c'è molta differenza quest'anno, e noi chiaramente, ma probabilmente anche tra lo stesso Barcia e Malcolm Stewart, che è dietro di lui.
Sì, sì. No, Barcia sta, diciamo, confermando un trend di crescita dal punto di vista della costanza, è un trend iniziato l'anno scorso col suo passaggio in Gas-Gas. Quest'anno Barcia è sempre arrivato tra il secondo e il nono posto, e nelle prime 11 gare ha 9 piazzamenti nei primi 6. È un rollino di marcia molto importante, però chiaramente non è paragonabile a Anderson, che veniva da 3 stagioni devastanti, 2019, 20, 21, tra problemi fisici e quant'altro, sono stati terrificanti come anni per Anderson. Ha cambiato moto, cambiando completamente filosofia, perché comunque da uno Squire, tra parentesi KTM, è passato a una Kawasaki, che è tutt'altro genere di moto, e ha vinto il secondo colpo e ha corso una stagione eccezionale. Dopo ci sono stati tanti episodi, purtroppo. E qui a mucchia è arrivato ad avere 51 punti di distacco. Non sono stagioni paragonabili, secondo me, per quanto riguarda Supercross. Anderson ha corso un campionato a livello di Tomac.
Sì.
C'è poco da dire, cioè parlano i numeri, parlano le prestazioni che si sono viste in pista. E lo stesso Stewart, che a Indianapolis comunque ha perso una bella occasione, perché è caduto quando era in lotta per il podio, ha corso anche lui, sta correndo un campionato di altissimo profilo, che sinceramente non era neanche così tanto prevedibile per i più, perché comunque anche l'anno scorso in Yamaha era andato bene, ma aveva colto un solo podio, si era dimostrato tutto sommato costante, ma aveva quel qualcosina in meno rispetto ai top. E quest'anno Stewart, se non si sdraia, è sempre nei 5, a volte anche se cade riesce ad arrivare comunque in top 5. Adesso ho beccato un paio di serate storte tra Daytona e quello che è successo con Anderson, Indianapolis per un errore suo, però è sempre a 2 punti dal secondo posto, quindi
che è un obiettivo,
il merito di una stagione grandiosa anche per lui.
Sì, esatto, che è un obiettivo raggiungibile, anche se, come abbiamo appena detto, Anderson con gare regolari, ecco, diciamo così, il secondo posto dovrebbe essere tranquillamente suo, ma di gare regolari Anderson ultimamente non riesce ad averne.
E per causa sua o per cause altrui.
Esattamente. Poi, senza dimenticarsi i punti che ha perso a inizio stagione, anche per guai tecnici,
sì.
Anderson, e quindi quello che è successo, se non mi ricordo, ad Anaheim 1.
Anaheim 1 è rimasto coinvolto.
Non mi ricordo se era rimasto intruppato in partenza con qualche contatto, forse, Fede, nella famosa gara.
C'era stato un incidente.
Esatto.
Un incidente. Il problema tecnico l'aveva avuto a San Diego.
A San Diego, esattamente, che era riuscito a chiudere lo stesso con la Kawasaki che fumava. E poi all'inizio di stagione, se vi ricordate, di Anderson c'era il discorso legato a Roxen, perché i due si erano intrecciati spesso. Ad avere la peggio era sempre stato Roxen, però obiettivamente, insomma, la stagione di Anderson,
insomma, non erano comunque episodi,
esatto,
confrontabili con quelli
con Barcia,
con quello di Barcia di sabato.
No assolutamente no concordo alla grande. Parliamo anche un attimo delle KTM, Fede, chiaramente con Muskan che è ritornato sul podio, Cooper Webb, che tra l'altro adesso io non so se tu hai letto qualcosa di più ufficiale, ma pare sia tornato a allenarsi con Aldon Baker.
C'è questa voce che abbiamo visto, pare già un paio di settimane fa, di questo ritorno al passato di Webb dopo mezza stagione. Di notizie ufficiali
non ce ne sono,
non ne ho viste sinceramente, no. Però c'è appunto questa diceria che, insomma, sarebbe un prendere atto di una decisione sbagliata.
Assolutamente.
È stata presa inizio stagione, che si è tradotta prontamente in risultati, perché i risultati della, della prima parte di stagione di Webb hanno parlato abbastanza chiaro.
Quindi qua dopo Fede c'è da capire assolutamente in che percentuale ha influito l'assenza degli allenamenti, insomma, di Baker con Webb, e quanto il fattore tecnico, perché abbiamo sempre parlato di una KTM in difficoltà e lo continuiamo a fare, e lì sembrava soprattutto quello il fattore più importante legato alle sue prestazioni. È chiaro che se sarà confermato che Webb è ritornato al passato, è ovvio che dovremmo andare anche un po' a rivedere quella prima parte di stagione, e dovrà anche dire ok, KTM non era sicuramente a livello delle altre, però l'assenza di Baker ha fatto male a Webb.
Sì, sicuramente abbiamo visto proprio questo cambiamento nelle prestazioni. Beh, adesso giudicare Webb è complicato, perché ora corre con una mano fratturata, una contusione a una spalla, e già Indianapolis ha tirato fuori obiettivamente il massimo. Non è che si potesse chiedere di più, soprattutto su una pista così. E quindi Webb è tornato, se non altro, a fare il suo, è tornato ad essere maggiormente protagonista rispetto all'inizio di questa stagione. È chiaro che cioè il calendario è sempre quello, tutte le gare sono ravvicinate, si corre ogni fine settimana, e in queste condizioni allenarsi durante la settimana è molto difficile, in confronto all'importanza che hanno gli allenamenti settimanali, ne stiamo parlando ormai dall'inizio del campionato, chiaramente mette Webb in una posizione di difficile giudizio in questo momento, nonostante comunque il campionato, con tutto quello che è successo, si sia anche un po' appianato anche per lui, perché comunque, nonostante tutto quello che ha passato, problemi vari, gare negative, resta 13 punti da Anderson e Barcia, davvero pochi. Dietro di lui c'è un Musquin che ha azzeccato un paio di finali, Indianapolis è tornato bene sul podio, e quindi questo finale di stagione, o meglio di campionato, per le KTM potrebbe essere un pochino più positivo, e potrebbe essere di incitamento in vista del National, che sulla carta si pronuncia comunque difficile, perché Musquin non ci sarà, Webb sappiamo che motocross lo prende un po' più come svago, e ovviamente non è al top della condizione. Blessinger, anche lui, dovrà essere ritrovato, quindi insomma c'è bisogno sicuramente di positività in KTM dal punto di vista morale.
Sì, prima di passare alla 250, Fede, abbiamo visto, me l'hai segnalato tu ieri sera, un post di Hunter Lawrence che ha evidentemente girato con la 450 e con la Honda, insomma, di Kerosene, cui hanno cambiato tabella e hanno messo il 96 di Hunter Lawrence. Da capire,
sì, comunque ora, adesso rileggevo un po' in giro, sì, la riunione tra Webb e Baker comunque è una cosa fatta,
pare certo,
fatta.
Quindi quando arriveremo a fine stagione vedremo come finirà questo campionato Webb, quindi dopo l'ultima gara faremo chiaramente un podcast dove cercheremo di ripercorrere tutto. Ritorno a quello che ho detto prima, andremo un po' a valutare le prestazioni di Webb anche legate al pre-Baker e al post-Baker, per capire un po' com'è stata la sua stagione. Ha ragione poi Fede, è vicinissimo ancora in classifica a conquistare addirittura il secondo posto, quindi ci sono ancora diverse gare e può chiudere comunque in una posizione diversa da quella attuale, cioè il quinto posto, e rendere un po' questo campionato meno deludente, anche se un deludente tra virgolette, rispetto a quello che gli abbiamo visto fare soprattutto nella prima parte di stagione. Dicevo di Hunter Lawrence, Fede, perché ha girato con la 450 di Ken Roczen, e ora ci sarà da capire se hanno intenzione di metterlo in sella già per il Supercross, oppure se è questo qualcosa legato al National.
Chiaramente adesso entriamo in un periodo abbastanza importante. Mi farebbe un po' strano il fatto che Honda appunto sacrificasse la 250 Ovest in questo modo. Poi chiaro, alla fine della 250 Ovest mancano 4 gare e Craig ha 29 punti di vantaggio su Lawrence. Obiettivamente è un distacco
importante,
difficilmente colmabile.
Non è anche il Craig che abbiamo visto, ecco.
Difficilmente colmabile, alla luce poi del Craig versione 2022 che obiettivamente ha sbagliato poco e si è dimostrato superiore. È una mossa tutta da valutare anche in chiave futura, perché chiaramente si parla sempre di Jet come futuro pilota Honda della 450 insieme a Sexton, però anche Hunter per motivi di età magari anche potrebbe essere un serio candidato. E qui la situazione si farebbe un po' contorta, perché a parte ridare vigore alle voci che vorrebbero Roxen fuori dalla Honda, verrebbe un po' a crearsi una situazione di 3 piloti ufficiali possibili in 450, cosa che non è tanto nella filosofia di Honda, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni. E vedremo, insomma, se Hunter sarà in pista già in questo finale di stagione al Supercross, oppure se sarà un impegno più volto al National, e poi si vedrà, ecco, si vedrà in base a quello che vorrà fare anche Jet, in base a quello che si farà con Roxen. Sexton lo vedo abbastanza tranquillo nella sua posizione, sì. Insomma, non vedo perché Honda dovrebbe...
E dubito che Honda voglia schierare tre moto con 450.
No, ma perché non è neanche nella loro filosofia storica. Poi magari sovvertiranno questa cosa, ma...
Non vorrei che abbiano la voglia, ma chissà, Fede, la voglia di tornare a vincerlo sto benedetto Supercross. Potrebbe spingerli a voler addirittura schierare una forza maggiore, ecco. Potrebbe essere
sicuramente,
quella.
Sicuramente la voglia di vincerlo c'è, ma tutti hanno voglia di vincere, per carità. Non lo so, Sexton potrebbe essere un pilota in grado di vincere questo titolo, Jet Lawrence sicuramente lo è, Hunter onestamente un po' meno, potrebbe servire più da gregario eventualmente. Poi la questione Roxen dovrà essere risolta quando lui tornerà, se tornerà. Quindi è tutto una situazione in divenire. Sicuramente il fatto che un Hunter Lawrence possa debuttare già prima di questo finale di stagione in Supercross è interessante, poi vedere come si adatterà a una 450, perché lui alla fine ad alto livello su una 450 non ha mai corso, quindi sarà anche un adattarsi a una nuova moto, a una nuova cilindrata, a una nuova realtà.
Però allora non avrebbe senso, a mio parere, farlo esordire in 450 in Supercross per prepararlo per il National, perché sono due cose differenti. Tanto vale che continui la tua stagione in 250 e nel frattempo comunque provi la moto per il National, ci sarà tempo. Se dovesse eventualmente debuttare già in 450, non troverei nemmeno un motivo a livello sportivo, cioè nel senso che Sexton non è in lotta per il titolo e quindi, cioè, non sarebbe quello che deve andare a provare a dare una mano a Sexton, perché non è anche quello. Evidentemente, se dovessero forse schierarlo già in 450 e, come dici tu, perdendo la possibilità comunque di giocarsi le residue speranze, anche se sono molto poche, contro Craig, quello potrebbe già essere un segnale in ottica 2023, perché
è vero, non
ci sono motivazioni valide, diciamo, per schierare, anche perché potrebbe farsi male poi, cioè, nel senso che sì. Eventualmente potrebbe anche saltarti poi il National, quindi se dovessero schierarlo forse veramente potrebbe essere una prova generale di quello che vedremo nel 2023. E a questo punto mi viene a pensare che se fanno correre Hunter Lawrence in 450 Supercross 2022 significa che il prossimo anno fanno tre moto.
È una situazione molto intricata
e Roger
di difficile, perché... di difficile lettura e comprensione. Intanto, insomma, stiamo parlando di un post sibillino messo dall'account del Supercross riprendendo una storia Instagram di Lawrence. E quindi si parla sempre di cose
non c'è.
Molto, molto vaghe.
Esatto.
Molto vaghe. Quindi noi ovviamente ci poniamo le nostre domande, cerchiamo di dare delle risposte, ma poi non abbiamo un nero su bianco.
Ecco, no, no,
abbiamo una cosa certa di cui parlare davvero. Anche quello che dici tu comunque è giusto, perché se porti un pilota a debuttare in 450 nel Supercross a 6 gare dalla fine, senza niente in palio, è chiaro che una programmazione futura già ci deve essere.
Ci deve essere, perché non avrebbe senso. Cioè, non avrebbe nemmeno senso che poi lo scaricassero a fine stagione. Cioè, non ha senso. Sexton non è in lotta, Roxen non c'è, quindi non avrebbe assolutamente nessun senso se non quello di dirgli va bene, prova la moto per 6 gare, prendi confidenza con il resto del gruppo, facciamo poi il National, e poi però quando partiamo la prossima stagione un po' hai capito come funziona e vediamo di partire. Però secondo me se fanno girare la Terlore in scuola 450 significa che il prossimo anno fanno 3 moto, perché non avrebbe nemmeno senso se ci pensi, Fede, che poi c'è la prossima stagione in 450 salgono Jet e Sexton e lui no, ed è quello che comunque ha girato quest'anno.
Sì, sì.
Anche perché non vorrei che il discorso Jet Honda sia legato, cioè, anche al fratello, a livello contrattuale.
Beh, insomma, Jet chiaramente, cioè, se vince il titolo del Supercross in 250, National poi l'ha già vinto, magari lo rivince, non ha senso tenerlo ancora in 250.
Cioè. No, e dico, non vorrei che mi viene da fare un paragone poco azzeccato, ma per far capire la questione è Donnarumma col fratello Milan.
Sì. Cioè,
che per quanto adesso conta la presenza di Jet Lawrence in Honda, perché parliamoci chiaro, non c'è Roxen, Sexton comunque grandissimo pilota, l'abbiamo detto milioni di volte, quindi l'uomo di punta di Honda è Jet Lawrence, lo è già adesso, è il personaggio del Supercross,
sì.
L'abbiamo detto, vorrei che paradossalmente il suo potere, tra virgolette, con Honda negli Stati Uniti possa paradossalmente muovere il fratello nella sua direzione, cioè quello che faccio io lo fa anche mio fratello.
Sì, è un po' svilente, se posso permettermi, perché comunque il livello di Hunter è, magari non è quello da primo della classe, ma è ben più di quello che puoi avere descritto tu. Ecco.
Sì, sì, certo, certo.
Cioè non è un Gigio Donnarumma che si candida a diventare uno dei migliori portieri al mondo,
e il fratello che gioca in Lega Pro, esatto,
e suo fratello che fa terzo portiere, cioè non è,
no,
non
era
è
per
neanche
far capire che
divario.
Donnarumma disse io resto al Milan se c'è anche mio fratello, allora, e Jet Lawrence non dico io resto in Honda se mio fratello fa le stesse cose che faccio io, però paradossalmente potrebbe anche esserci qualcosa che li potrebbe legare anche sotto l'aspetto contrattuale.
Tutto può essere,
tutto può essere. Vediamo.
È una situazione molto contorta, ripeto. È difficile davvero capire cosa stia balenando per la testa di HRC America in questo momento.
Anche perché HRC poi in questo momento ha anche altri pensieri molto molto grandi, più grandi anche, vabbè, rispetto all'assenza di Roxen.
Sì, tutto che sono comunque strutture differenti. Sì, in Honda, sì. Diciamo che c'è un problema ancora più grosso adesso.
Esatto, molto molto grande. Fede, due parole, veramente due, poi passiamo al mondiale perché ci siamo dilungati su Jet Lawrence, perché ne abbiamo parlato adesso finora, è arrivata un'altra vittoria, ora la East Coast si fermerà e tornerà a St. Louis, mentre a Seattle tornerà alla West Coast, se non mi sbaglio, vero Fede?
Sì, sì, corretto.
E, insomma, Jet Lawrence ha vinto anche a Indy, McAdoo secondo posto consecutivo alle sue spalle, a 6 secondi da Lawrence, Hampshire si è beccato 35 secondi, ed è il terzo, anche qua quasi praticamente il stesso discorso di Tomac, quattro gare alla fine per loro, 125-114, ma la differenza in termini di punteggio, insomma, non è quella che poi si vede in pista.
Beh, dai, McAdoo comunque mi è piaciuto Indianapolis, ha venduto cara la pelle, almeno nei primi giri, comunque ha dato battaglia loro.
Però ho la sensazione che Jet obiettivamente è consapevole veramente della, cioè in quel caso lì ho visto McAdoo al 101 e Jet all'80.
Sì,
diciamo. E ho quasi la sensazione che Jet Lawrence sia un personaggio che abbia a volte anche bisogno di, in un momento, in una stagione come questa, di almeno in qualche minuto battagliare.
Potrebbe non essere sbagliato quello che dice. A me viene in mente un triste paragone che è quello con Erlings in MX2.
Ecco.
Erlings ha vinto badilate di gare in MX2, lui dava 20-30 secondi a tutti e poi ogni anno puntualmente si infortunava, ma si infortunava per noia, perché non aveva avversari, si deconcentrava, prendeva delle castagne infernali e si faceva male e perdeva i titoli. Potrebbe non essere sbagliato quello che dici, effettivamente, Lawrence ha vinto le ultime tre gare in maniera abbastanza devastante, direi, perché è nettamente superiore.
E se l'è un po' complicata quando è stato a Detroit, quando è caduto nella hit, se non mi sbaglio?
Sì, Detroit sì, ha rimontato praticamente dall'ultima posizione.
Esatto. Cioè può sbagliare solo lui sostanzialmente, tra l'altro facendo anche il volo.
Ma sì, poi cosa vuoi mai? È un pilota che è tanto più forte, ha bisogno anche di qualche stimolo in più. Insomma, McAdoo ha fatto il possibile, ripeto, apprezzo il fatto che gli abbia dato battaglia, sì, certo, e che sia stato comunque combattivo. Dopo poco ci si può fare. McAdoo, se non altro, sta portando a termine una buona stagione, sperando che ovviamente non succeda niente da qui alla fine. Che questa, tra parentesi, è una precisazione che faccio sempre, ma non è perché io voglia portare sfortuna o che altro. Cioè, la 250 da 3-4 anni a questa parte è un'infermeria a ciclo continuo. Quindi, insomma, una precisazione che mi sento sempre di fare. È tutto qui. Per il resto, insomma, si è visto pochino, Hampshire finalmente è riuscito a salire sul podio senza fare dei danni. Insomma, un pilota da cui io personalmente mi aspettavo
una crescita
che fosse almeno a livello di McAdoo, cioè, sì, per esperienza, per il fatto che comunque ha sempre guidato un team di riferimento. È arrivato il primo podio alla quinta gara, insomma, è quinto in campionato, è quarto in campionato a pari merito con un privato che è Lopez, che tutto bene che gli si può volere, ma guida una moto nettamente inferiore. Insomma, è un campionato abbastanza deludente il suo, per l'esperienza che ha maturato ci si aspetterebbe tanto di più. Poi magari Hampshire è un pilota anche un pochino più da outdoor, perché comunque generalmente ha sempre reso un po' di più nel National, però insomma a un certo punto con un'infermeria così piena, tanti avversari che mancano, conquistare il terzo posto, un terzo posto con il distacco che hai detto tu prima, solo alla quinta gara, insomma, ci storce un po' il naso, ecco.
Prossimo appuntamento col Supercross è a Seattle, quindi si correrà questo fine settimana, ritorna la West Coast, quindi con Craig, che cercherà un po' di dare l'ultima spallata, ecco, per quanto riguarda comunque una stagione assolutamente strepitosa finora, e poi chiaramente 450, con tutte le motivazioni che abbiamo spiegato io e Fede, vediamo se Tomac riesce a calare la cinquina e soprattutto, insomma, se al netto di qualche ancora problema fisico legato al Cooper Webb, ecco, se si comincia ancora di più a vedere il ritorno con Aldon Baker per quanto riguarda gli allenamenti e quant'altro.
Hai detto Lawrence caduto nella hit a Detroit?
Prima. Può darsi che abbia detto così, sì.
No, è successo a Indianapolis, ovviamente.
A Indianapolis, ecco. Quindi, sì, a Indianapolis, vedi, mi sono confuso con
Indianapolis. No, è successo sabato.
È successo sabato, sì.
Tra l'altro, vabbè, rimonta con una facilità che io non...
Comunque lui quest'anno sta cadendo sempre in apertura gas.
È caduto. Beh, Arlington, una volta la prima curva, una volta la seconda.
Esatto.
E sabato ho fatto sempre un altro volo allo shot, praticamente.
Esattamente.
Era anche un po' dolorante, tra l'altro. Scuoteva la mano, ero un po' accecato, però insomma, nonostante tutto, ho fatto quello che ha fatto. Vabbè.
Passiamo al Gran Premio della Patagonia per quanto riguarda MXGP ed MX2. Anche qua non è rientrato nessuno da chi è fermo, cioè Jeffrey Herlings è fermo. Fede, partiamo dal post di Herlings, la storia che ha messo su Instagram quando ha inquadrato i cancelletti di partenza della gara. Era evidentemente un post polemico, come dire, cioè si va a correre in posti dove comunque c'è poca gente, ecco. C'è pochi piloti.
C'è poca gente in griglia, ma questa è la politica dell'organizzatore.
È significativo comunque che il campione del mondo faccia una storia del genere, senza scritte, però è chiaro che quando lo fa il campione del mondo deve qualcuno anche tra gli organizzatori deve tenerne conto. Ecco.
Ovviamente sì. Insomma, tanti piloti full time che non riescono a correre queste gare perché non c'è modo neanche di permettere a questi piloti di correre. E abbiamo visto la Beta che ha cambiato idea all'ultimo momento, però ha portato solo Van Hoorn,
esatto.
Ha lasciato Lupino a fare dei test. E, insomma, qui la griglia la riempiono le wild card. In MX2 nemmeno, perché in MX2 di wild card ne abbiamo viste 4, una non ha corso, poi ne sono rimaste 3 e in pista c'erano 16-17 moto, che per il mondiale è una cosa abbastanza ridicola, però sono dell'opinione che se un campionato è mondiale deve correre anche in posti così. E deve correre in posti così, soprattutto per il pubblico, poi, perché cioè, non so se hai visto quanto pubblico c'era.
In Argentina ha sempre dato un ottimo riscontro sotto questo punto di vista.
A parte che l'Argentina col motorsport, cioè ad ogni livello, 2-4 ruote, c'è un pubblico che in Europa sogniamo.
Sono gasati, sì.
La voglia e la passione degli argentini noi ce la possiamo giusto sognare.
Ma poi a livello di sport in generale, perché lasciamo stare il calcio, dove lì vanno, sono in 40.000 persone anche a vedere le partite di Serie B argentino, però in Argentina motorsport, tennis, il basket, lasciamo perdere, cioè hanno proprio una cultura generale dello sport molto molto interessante da loro.
Quindi son posti che devono essere visitati, ma anche perché propongono anche una varietà. Cioè, rispetto a quello che vediamo sempre, abbiamo parlato io e te anche privatamente della pista. Sì. La pista di Neuquén è una pista bellissima. Cioè, è una pista veloce, è una pista americana quasi. Cioè, ha questi salti lunghi, grandi, velocità medie comunque elevate. È anche per dare un qualcosa di diverso al mondiale che... ormai vive di tante piste, anche qui un po' come abbiamo detto del Supercross, tante piste tortuose, tecniche per carità, ovviamente, piste strepitose abbiamo in Europa, ci mancherebbe altro, però ci vuole anche un qualcosa di differente ogni tanto. Io sono contentissimo che siano tornati a correre in Argentina, ma perché è uno scenario stupendo, c'è tanta gente. Nonostante la pista di Neuquén sia in mezzo al nulla, perché la pista di Neuquén è in mezzo al bosco, passa una strada che è quella che attraversa poi tutta l'Argentina, però sono in mezzo alle montagne, cioè in mezzo ai boschi, non c'è praticamente niente all'intorno. E nonostante tutto comunque il pubblico c'è e lo spettacolo c'è.
La differenza Federer fa sempre le condizioni in cui tu fai andare i team a correre lì, cioè.
Devi anche mettere i piloti e le squadre più piccole nelle condizioni di poter correre anche tutto il mondiale. Invece abbiamo dei team che sono iscritti a tutto il campionato, che non hanno corso in Argentina, magari non avevano corso neanche in Gran Bretagna la prima gara per motivi vari. Poi adesso abbiamo due trasferte in Indonesia, abbiamo l'ultima gara in Oman, la penultima in Turchia, che già lì anche quella non è molto popolata di solito.
Perché ho paura che il motocross si faccia un po' condizionare dalle scelte che fanno Formula 1 e MotoGP, tenendo conto che Liberty Media e Dorna hanno una capacità che è nettamente superiore a chi gestisce il mondiale di motocross. E sai, con calendari sempre più grandi, abbiamo le ultime dichiarazioni di oggi di Domenicali che fanno rabbrividire, però sulle 30 gare possibili in Formula 1, e posti sempre più sperduti. Ricordiamoci che in Formula 1 dovevano andare a correre in Vietnam,
sì,
poi non ci sono andati per il Covid, però non vorrei che le categorie, insomma, come può essere anche la MXGP, vedono, insomma, vogliono provare a fare queste esperienze perché dicono lo fanno anche loro, però poi quando si tratta di andare a tirare le somme su come ti devi organizzare e su come devi permettere a chi poi fa il campionato di affrontare certe gare, certe trasferte, ecco, la differenza poi viene fuori. È chiaro.
L'esperimento del Qatar è già stato fatto.
Esatto.
L'Indonesia ci può anche stare, perché comunque una cultura di motorsport c'è, nel senso, l'Indonesia comunque ha già avuto i suoi gran premi di motocross negli anni 90, motomondiale idem.
No, però Fede, non ha senso organizzare trasferte di questo genere in posti meravigliosi e non avere...
E avere 20 moto in griglia.
Esatto, cioè avere chi ti fa tutte le tappe europee e non può permettersi di fare le tappe extraeuropee. Cioè non è la moto temporada, è il mondiale. Il mondiale non può permettersi una cosa del genere. Cioè, sì, sì. E secondo me, tra virgolette, è vero che noi apprezziamo del mondiale di motocross un certo tipo di libertà che è anche su noi stessi quando noi andiamo a vedere le gare, e un certo tipo di cultura che è molto più vicina all'appassionato rispetto a com'è la MotoGP o il mondiale di Formula 1. Però ripenso al discorso di Lupino, non è neanche secondo me accettabile che comunque, cioè, un team decida di ne schiero uno solo perché l'altro lo tengo a casa a fare dei test. No, se fai il mondiale, tu il mondiale lo fai con tutti i piloti.
Sì,
i test li fai in un altro momento. Cioè, adesso io ho preso quell'esempio, non voglio criticare Beta, per carità, ho preso quell'esempio, ma ne possiamo fare degli altri. Però se tu fai il mondiale lo fai tutto.
Sì, sì, poi lì magari può anche essere stata una scelta tecnica, perché
assolutamente, ho capito, però
tecniche... No, però penso magari a Gebben, Team Gebben, questo weekend ha corso sì, nel campionato olandese.
Sì, con le moto di Assomotor, tra l'altro. Gebben corre con le moto di Assomotor.
No, forse ti stai sbagliando. Gebben a Yamaha.
Gebben, scusami, erroraccio. Esatto, mi sono confuso con il nome. Esatto, esattamente. Ha corso in Olanda, è vero.
In corso, tra l'altro, a Liro, pista leggendaria. Tra l'altro, ho visto i tempi sul giro, mi sembravano tanto bassi. Secondo me hanno accorciato un po' la pista, però vabbè, non mi sono informato più di tanto. Però, insomma, ad esempio, Gebben, insomma, ha corso,
sì.
Non ha corso nel mondiale, però un
team
è stato
rimasto in Europa, però.
Quello è, insomma, la sostanza è quella. Bisogna dare modo alle squadre di correre.
Esatto.
Una volta lo si faceva, adesso per motivi, anche il Covid aveva inciso, per carità, però insomma.
E tra l'altro nel 90, 30 anni fa c'erano le tre manche.
Sì.
30 anni fa, nel 92, c'era stato l'esperimento, cioè quindi andavano lontano comunque e correvano addirittura anche le tre manche.
Sì, sì, per due anni si sono corse le tre manche, un esperimento, insomma, abbastanza... Non saprei come definire, deludente. C'erano tre manche da 20 minuti. Me ne parlò Evertz quando lo intervistai. Mi disse che, insomma, ero un modo un po' differente di correre, perché la partenza contava tantissimo, le prestazioni dei piloti poi cambiavano tantissimo da una manche all'altra, perché vedevi gente che alla terza manche non stava in piedi,
era cotta,
insomma. Vabbè, dai,
non... dei tempi.
Parliamo del Gran Premio. Che, insomma...
Parliamo del Gran Premio. Allora, Amito Greiser, secondo sì. Renault, che così conferma veramente come, lo ribadisco, veramente in questo momento davvero il pilota di punta in casa Yamaha. Prado è salito sul podio con il terzo posto. Abbiamo ritrovato un bel Paul Jonas. E questo ci fa davvero piacere, autore anche della pole position al sabato. Vanno Rebeck, parlavamo di Beta, ha sfiorato la top 5 con il sesto posto ed è comunque un ottimo risultato. Altra prestazione, prestazione non alla Siever, perché ormai il Siever che conoscevamo molto chirurgico nel non sbagliare, evidentemente non lo stiamo ritrovando. Insomma, diciamo che Geyser sta sfruttando ora in questo momento praticamente al 100%, ecco, l'assenza di Herrings e di Ferri.
Sì, sta correndo con grande facilità.
Testa. E anche testa comunque. Dai.
Sì, conscio del fatto insomma
che gli altri non ci sono,
i suoi avversari,
più forte.
I suoi avversari principali non stanno rendendo al meglio, perché se tu riesci a darmi una spiegazione alle prestazioni di Prado, davvero mi fai un favore. Siever continua a sbagliare, perché è caduto due volte in gara 2 e si è ritirato, e anche in gara 1 insomma sì, aveva portato a casa un terzo posto, però a fronte della vittoria di Renault diciamo che si poteva fare forse un pochino meglio.
Sì.
Geyser con questa vittoria è entrato nella top 10 all times delle vittorie, quindi un palmarès che va riempiendosi sempre di più, va diventando, ecco, sempre più importante. Il vantaggio in classifica non è aumentato, perché sì, è aumentato su Prado, non su Renault, perché comunque hanno fatto gli stessi punti. Renault molto bravo in gara 1, una bella vittoria, la prima di Manchin in MXGP, arriverà anche quella assoluta prima o poi,
perché
il livello del pilota è ancora più alto, direi, di quello che tanti immaginavano.
Sì, io stesso per primo.
Sì, sì, diciamo che l'anno scorso tra me e te ero io quello un po' più convinto, diciamo, da Renault. Dicevo che poteva già essere un pilota da MXGP e tutto sommato sta rispondendo bene a quello che dicevo, ma neanche io lo vedevo così vincente o comunque da podio con regolarità, o almeno già dall'inizio. Poi chiaramente mancano due piloti molto importanti, che speriamo di ritrovare in fretta. E da questo punto di vista dobbiamo dire che abbiamo visto due Gran Premi concludersi con lo stesso identico podio, e non succedeva da fine 2018. Questo è un dato molto importante, perché comunque siamo passati nel giro di pochi mesi dall'avere 5 piloti in lizza per il titolo, possibilmente, ad un campionato già monopolizzato quasi, e ad avere due Gran Premi consecutivi con lo stesso podio dopo tanto tempo. Se dovessimo in Portogallo avere anche il terzo Gran Premio con lo stesso podio, torneremo indietro a un unicum nella storia del mondiale motocross, perché tre Gran Premi consecutivi con lo stesso podio tra tutte le classi, cioè considerando proprio tutta la storia del mondiale motocross, è successo una volta, e lì si arrivò addirittura a 4 podi uguali consecutivi, e si torna indietro al 1964, quindi
quando il livello era forse diverso, eh?
Insomma, chiaramente c'erano piloti leggendari, però sì, chiaramente era,
però c'erano tanti amatori,
era un altro sport,
un altro sport.
Quindi è una cosa che da lì non si è mai più verificata, tre podi di fila uguali tra tutte le classi non è mai più successo.
Ma sai, qua abbiamo Geyser che, lo dicevo prima, sta sfruttando al massimo l'assenza di Herrings e Favre, corre con la testa, corre con la consapevolezza di essere in questo momento chiaramente più forte in pista, e ho anche la sensazione che sappia veramente che Renault a parte, in qualche caso, forse si sta chiedendo anche lui il Prado che doveva essere in questo momento l'uomo che andava a mettere in difficoltà con l'assenza di Erlings e Fabio, non si sta vedendo. Faccio fatica anch'io a pensare a una motivazione che possa essere valida, perché struttura non è cambiata, è cambiata Gas Gas, ma insomma da KTM a Gas Gas cambia praticamente zero,
anche perché il team è lo stesso,
quindi mi viene a pensare che sia esclusivamente un fattore fisico.
Lui sì, ha detto anche abbastanza chiaramente che non è al 100%, però insomma vedi Manche come la prima di Mantova, che obiettivamente lì Prado è stato eccezionale, e già 2 ore dopo, 3 ore dopo, quello che è, ha tirato fuori una Manche come la seconda, faticando a rimontare, cadendo e perdendo 11 punti in un colpo solo. Poi chiaramente lui si è soffermato sul fatto che si trova meglio in questo momento a correre su piste un po' più lente, un po' più tortuose, dove superare è più difficile e dove magari può avere modo di fare le spalle larghe dopo una bella partenza, cosa in cui è specialista da questo punto di vista. A difendersi e impedire i sorpassi da parte degli avversari, Prado direi che se non è il migliore poco ci manca. Su una pista come Neuquén, veloce, con tante possibilità di traiettoria, così, con una conformazione molto diversa, Prado non aveva tante speranze. Aveva mostrato un buon passo nella gara di qualifica, ma poi più che altro era dovuto a mancanze degli avversari, a Geyser che ha rotto il freno, insomma a problematica altrui. Poi nelle due manche si è visto un Prado abbastanza lontano dalla forma dei giorni migliori, poi in gara 2 superato da Fernandez all'ultimo giro. Io credo che questo descrivendo gara 2 l'ho definito uno smacco, perché comunque Fernandez, che sta correndo molto bene, Fernandez gara 1 si era preso una discreta botta al primo giro perché è caduto molto male, tra l'altro era al comando e fortunatamente non si è fatto nulla. In gara 2 ha corso molto bene ed è riuscito ad acciuffare questo terzo posto all'ultimo giro. Quindi Prado deve essere un po' decifrato, sicuramente non è in forma, però offre anche prestazioni molto altalenanti. Insomma, dici un pilota non è in forma, non rende, ma non rende mai. Prado comunque due manche le ha vinte, quindi è qui che insomma fatico un po' a capire la sua condizione. È chiaro che con uno schiacciasassi come Geyser non ti puoi permettere tanto di sbagliare, o di perdere punti o di dire non sono tanto in forma. Ecco, questo momento qui va tutto a favore di Geyser e dovrà essere bravo lui a continuare a concretizzare questo vantaggio, questo stato di forma. Poi lui sta correndo anche in maniera molto intelligente, perché sbaglia anche poco. Cioè, in Argentina la prima manche l'ha vinta Renault, lui ha provato insomma a recuperare nel finale, poi ha visto che non ci riusciva, vabbè, 22 punti non li butti via. Gara 2 è partito davanti, il primo giro già si è preso la prima posizione, poi nessuno l'ha più visto, quindi sta facendo tutto praticamente alla perfezione, quindi bravo lui, in questo momento è davvero il pilota da battere, e lo è anche più forse di quello che dicevamo dopo Mantova. Poi chiaramente ora c'è una settimana di pausa, poi andremo in Portogallo, che è tutt'altro genere di pista, tutt'altro fondo, e forse sarà anche una storia diversa, ma penso non più di tanto diversa.
No, esattamente. Assolutamente, sono d'accordo con te. Passiamo all'MX2, dove abbiamo ritrovato il successo con Tom Vial, che si è scambiato diciamo la vittoria, ecco, con Iago Gerz. Vial secondo durante la prima manche e primo in quella decisiva nella seconda. Gerz ha fatto esattamente il contrario, lui ha chiuso a 47 punti pari. Arup ha conquistato un grande podio con la terza posizione davanti a Mattia Guadagnini, quindi anche Guadagnini ha dato un colpo in Argentina dopo il difficilissimo inizio di stagione tra la Gran Bretagna e Mantova. Detto questo, Fede, un bel segnale anche da Vial, anche se in questo momento Gerz comunque sembra correre, non dico alla Renault, però ha iniziato la stagione non alla Gerz.
Chissà che finalmente abbia imparato una qualche lezione. No, sono state due manche speculari, direi, perché comunque nella prima è partito avanti Vial, Gerz lo ha passato il penultimo giro. La seconda è stato il contrario, Viale è passato molto prima, ma alla fine c'è sempre stata la vittoria del pilota che all'inizio era inseguitore. Abbiamo rivisto un buon Vial che è stato magari anche rigenerato dalla vittoria nel campionato francese prima di andare in Argentina, forse ha ritrovato qualche buona sensazione, però c'è da dire che Gerz sta correndo in maniera molto molto più matura, ma anche il sorpasso in gara 1 alla fine su Vial se l'è studiato molto bene per diversi minuti e poi ha affondato il colpo ed è riuscito a vincere. Gara 2 tutto sommato ha tenuto il passo, poi insomma ci è accontentato, diciamo, di portare a casa dei punti, conscio che comunque avere più 26 su Vial, nonostante siano passati solo 3 gran premi, non è comunque male. Se continua poi a correre così, io penso che Gerz possa togliersi finalmente una qualche soddisfazione in più, proprio per il modo in cui sta correndo, più maturo, più da potenziale campione del mondo. Quindi sicuramente da questo punto di vista è positivo. Yamaha ha perso il campione del mondo che è andato in MXGP, comunque hanno un Gerz che sta tenendo la velocità che gli è riconosciuta, la competitività che sappiamo, ma sta effettivamente sbagliando un po' meno. Quindi questo potrebbe anche mettere un po' più sotto pressione un Vial che sì, è forte, è solido, ma quando magari la situazione diventa un po' più complicata, anche lui è umano e quindi sì, può sbagliare.
Ed è una cosa che non era scontata fino a un anno fa.
Insomma, abbiamo sempre parlato di Vial. Abbiamo sempre parlato di Vial come un pilota che in condizioni normali o al 100% della forma sbaglia poco e niente. Invece tra Gran Bretagna, Mantova, qualcosina già è cambiato. Quel Gerz un po' più competitivo a livello generale, con Langenfelder in più che è un po' la mina vagante. Adesso Guadagnini insomma ha sfiorato il podio, è riuscito a tornare nei primi tre di una manche e tutto sommato sembrerebbe essersi incanalato verso una strada di lento ritorno al vertice.
E poi la settimana gli può far bene per recuperare ancora di più.
Insomma è importante ritrovare anche lui, chiaramente, e quindi speriamo bene anche per quanto riguarda il pilota italiano. Poi mi soffermerei un attimo anche sul capitolo Squarna, perché
l'hai letto nel pensiero.
Squarna tra Mondiale e Stati Uniti sono entrati in un vicolo buio di infortuni, perché tra Van de Mosdijk che è ricaduto in qualifica, si è fatto male, De Wolf che in gara 1 ha fatto un volo che io non lo so, è stata una cosa anche qui antifisica, si è toccato,
fortunatamente non si è fatto nulla,
si è toccato con Langenfelder, è caduto Langenfelder, Wolf è caduto giù dal salto successivo, una botta clamorosa,
ma poi il rischio mentre arrivavano gli altri,
sì poi anche lì i commissari di gara un po' insomma potevano fare un lavoro un po' migliore.
Sì, perché tra l'altro lui si trovava in una zona cieca, cioè gli altri non lo vedevano proprio quando arrivavano.
Sì, arrivavano giù dal salto.
Esatto.
Sì, hanno anche rischiato di essere investito.
Sì.
Poi negli Stati Uniti si è fatto male Robertson, ma anche in MXGP si è fatto male Bogers nella gara di qualifica. Stanno ritrovando Jonas, che è andato peraltro molto molto bene, non abbiamo parlato, ma abbiamo ritrovato un po' il pilota che aveva vinto il mondiale in MX2. insomma, anche qui l'infermeria inizia a riempirsi un po', insomma, anche Facchetti, tra l'altro, in gara 2 è caduto molto male, si è scontrato con Gerz. Insomma, speriamo che anche lui non sia niente di troppo grave.
Ho visto una foto dove aveva il braccio addirittura in gesso, mi sembra.
È rimasto a terra un bel po', perché ha chiamato la bandiera rossa, quindi doveva anche essere abbastanza serio come incidente.
Direi che si è fatto, sì, avevo letto qualcosa nelle ultime ore, eccolo, prendo proprio la notizia live, così chiudiamo poi con gli aggiornamenti su Facchetti. Se non mi sbaglio il braccio destro, un infortunato, una piccola frattura, esatto, il braccio destro.
Gli è andata anche bene perché
anche in faccia ha particolarmente segnato.
Dalle immagini, mentre lo trasportavano via con la barella, insomma, faceva presupporre anche qualcosa di molto peggiore. Dopo la gara è ripartita anche velocemente, quindi pericolo di vita, insomma, si è capito subito che non c'era, però insomma sono state immagini anche che hanno fatto preoccupare, chiaramente. Insomma, fortunatamente, insomma, niente di particolarmente grave. Chissà se tornerà già in Portogallo, difficile, però
poi non c'è scritto nulla,
non ci sa mai,
sarà difficile, vedremo, visto che si correrà non questo weekend ma il prossimo in Portogallo, e poi a ruota ci sarà la gara di Arco di Trento, quindi se ritorni in Italia. Bene, abbiamo fatto un podcast molto molto lungo quest'oggi, vedo da
abbiamo passato l'ora,
esatto, molto serenamente. Detto questo, guys, mi raccomando, questo fine settimana Supercross con la gara di Seattle, vi racconteremo io e Federico ovviamente nei prossimi giorni, p300.it per ogni novità, non solo legata chiaramente al mondo del Supercross e Motocross, ma a livello del motorsport in generale, poi i nostri account social. Grazie mille, Fede.
Grazie a te, ci ritroviamo la prossima settimana.
Prossima settimana sempre con un podcast che si avvicina in maniera importante al numero 100, come vi dicevo all'inizio, e quindi ci stiamo, festeggeremo, dai Fede, poi noi festeggeremo quando facciamo il podcast numero 100.
troveremo qualcosa nel nostro stile.
Per festeggiare, anche perché poi se va avanti così, prossimo anno facciamo il 200, cioè sì, raggiungiamo la
prima cifra. Facendo straordinari.
Esatto, straordinari. Ciao a tutti, guys, buona serata.